tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
Abele, il primo pastore di bestiame di cui parla la Bibbia, è un personaggio piuttosto conosciuto non tanto per il mestiere che faceva, ma per essere il primo morto ammazzato della storia. Un personaggio che molti conoscono. Lo incontriamo a Tempo dello Spirito nell'ambito delle interviste impossibili. Buongiorno da Paolo Tonina.
Buongiorno e buona domenica anche da Luisa Nitti. Abbiamo provato con la fantasia a viaggiare indietro nel tempo per incontrare Abele e fargli alcune domande. Perché è stato vittima di quel tragico destino? Perché Dio ha accolto con favore le sue offerte e ha invece rifiutato quelle di Caino, facendo così nascere la sua invidia?
E soprattutto, perché Dio non ha fermato la mano dell'omicida? Le voci di questa intervista impossibile sono di Elisabetta Lazzaroni, Federico Caprara e Marco Cortesi.
Le interviste impossibili. Abele e Caino erano i figli della prima coppia dell'umanità, Adamo ed Eva. Caino, il primogenito, divenne contadino, Abele fu pastore di pecore. Entrambi fecero un'offerta a Dio. Dio, dice la Bibbia, guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non quella di Caino. Per questo Caino andò in collera, attirò Abele in un campo e in quel campo lo colpì a morte.
Lei è il primo assassinato nella storia del mondo.
Proprio così, sono ricordato per questo. Le dirò, avrei preferito entrare negli annali dell'umanità in un altro ruolo.
Certo, sul suo conto si dicono anche altre cose. Ad esempio, lei è stato anche il primo pastore di pecore dell'umanità.
Sì, è vero. Sono stato il primo pastore di pecore. La vuole sapere una cosa? Quando ripenso al mio destino, mi deprimo. Ancora oggi. Allora, io ero felice. Certo, i miei genitori, Adamo ed Eva, a volte si lamentavano per essere stati cacciati dal giardino di Eden, ma dopo tutto vivevano insieme molto pacificamente. Hanno allevato me e mio fratello senza farci mancare nulla e ci hanno educato alla fede in Dio. Caino era diventato agricoltore, mentre io percorrevo il paese con le mie pecore.
Lei dipinge il quadro di una famiglia perfetta.
Le ripeto, i miei genitori si erano giocati la possibilità di vivere in paradiso e dunque non era più possibile vivere come avevano vissuto loro per un tempo, vale a dire senza dover lavorare. Esclusi dal paradiso, dovevamo lavorare e ogni tanto litigavamo pure tra di noi. Sapevamo che cosa volesse dire aver fame o sete. Eppure vivevamo effettivamente in pace allora. Soltanto noi quattro sulla terra. A parte noi, soltanto animali e piante.
E Dio. In fin dei conti tutto è successo per causa sua. È stato Dio, lui, il sobillatore. Se Dio avesse accettato l'offerta di suo fratello al pari della sua, difficilmente si sarebbe arrivati all'omicidio.
Ci ho pensato anch'io. Ho riflettuto a lungo al riguardo. Forse Caino aveva ragione. Forse Dio mi amava più di lui. Dio voleva forse metterci l'uno contro l'altro.
Si potrebbe pensare anche questo. In fondo avrebbe dovuto saperlo che Caino avrebbe provato invidia e si sarebbe sentito trattato ingiustamente.
Ma questo significherebbe che Dio ha provocato un omicidio. Non riesco proprio a crederlo.
E allora come stanno le cose, secondo lei?
Io sono fermamente convinto che Dio ha amato mio fratello esattamente come me e ha accettato la sua offerta esattamente come la mia. Io sono arrivato a questa conclusione. È stata tutta colpa del vento. A quel tempo pensavamo che da come il fumo sale nell'aria si potesse capire se Dio accettava un'offerta o meno. Caino diede fuoco alle sue spighe migliori in una giornata di vento, così la nuvola di fumo non salì direttamente al cielo come nel mio caso. Caino aveva sempre avuto una vena fortemente autocritica, bastava poco per metterlo in crisi, per farlo dubitare. Per quella bizza del fumo si è sentito terribilmente umiliato. E ha perso il controllo di sé.
E per questo futile motivo avrebbe ucciso il proprio fratello. Ma la prego, Ma perché si ostina ancora a difenderlo?
Cerco soltanto delle spiegazioni. In realtà non ho ancora superato lo shock per quello che è successo. Ma se non è stato Dio a provocare questo omicidio, allora ci deve essere un'altra spiegazione. Ho cercato di dare una spiegazione umana. Caino era invidioso.
Va bene, ammettiamo pure che Dio non abbia istigato l'omicidio, ma deve ammettere che non è nemmeno intervenuto a fermare la mano di suo fratello.
Forse così Dio ha voluto mostrare a noi uomini che da allora in poi tutto è possibile, persino che qualcuno ammazzi il proprio fratello.
Per impartire questa lezione, Dio ha pagato un prezzo molto alto, signora Bele, la sua vita.
Sì, è probabile che le cose stiano proprio così. Dio ha semplicemente scambiato l'offerta. Io sono diventato l'offerta messa in conto per impartire una lezione all'umanità. Pazzesco, non crede? Ma talmente efficace che questa storia è ripetuta ancora oggi e tutti se la ricordano e la raccontano ancora.
Grazie per avermi concesso questa intervista, signora Bele. Le auguro di potersi riposare e di superare col tempo lo shock. La saluto. Buona giornata.
Uno scrittore contemporaneo, Henry De Luca, dialoga idealmente con una poetessa ebrea tedesca vissuta nella prima metà del Novecento, Else Lasker-Schüler. Il tema su cui si confrontano è il nome di Dio.
Come sappiamo, il nome di Dio è un nome impronunciabile secondo la tradizione ebraica. Le due letture che proponiamo questa mattina sono tratte da Edisse, dello scrittore italiano Henry De Luca, e La terra degli ebrei, della poetessa tedesca Else Lasker-Schüler. Legge per noi questi due testi l'attrice Miriam Camerini.
Parole d'autore.
Non solleverai il nome di Yod tuo Elohim per falsità. Niente a che vedere con la versione che legge non nominare in vano. Chi può stabilire quando è in vano quel nome sulle labbra? Se affiora in un affanno oppure in un pericolo, è in vano? Con l'acqua o con il fuoco alla gola, davanti alla perdita di un affetto, un amore. Se in cima all'allegria per entusiasmo, è in vano? La divinità non intende soffocare il suo nome che risale dal petto in una voce scossa, commossa. Il suo rigo era più solenne e riguardava l'uso del suo nome in atto pubblico. Non solleverai il nome. Tutt'altro da pronunciarlo per impulso, si tratta di chiamare la divinità a garante di una testimonianza, di affermazioni. Giuro su Dio che di questa formula si tratta. Non oserai sollevare quel nome a tutela di una falsità. Agli ebrei non è permesso nominare il nome di Dio, ed egli è solito celare il nome benedetto dietro la nuvola del suo pensiero, in eterno movimento. Mosè si coprì con la veste di nubia fitta trama che ammantava la vetta del Sinai, per non restare abbagliato alla vista della luce del Signore. Eppure non c'è uomo fra tutti gli uomini che il Signore ha creato che ami l'uomo quanto Dio stesso. Invochiamolo.
E si chiude qui la nostra rubrica Parole d'autore. Questa mattina abbiamo ascoltato la poetessa ebrea tedesca Else Lasker-Schüler e lo scrittore italiano Henry De Luca in un ideale confronto a distanza sul tema Il nome di Dio. Un messaggio di liberazione arriva da questo spiritual tradizionale afroamericano. Didn't my Lord deliver Daniel? Dio liberò Daniele dalla fossa dei leoni, Giona dal ventre della balena. Perché, dice questo inno, non dovrebbe liberare ogni persona?
E infatti, Luisa, si tratta di un canto pieno di riferimenti a storie di liberazione dell'Antico Testamento. Il profeta Daniele viene dato in pasto ai leoni per ordine del re persiano, ma viene salvato grazie all'azione di Dio. Così, allo stesso modo, il profeta Giona, che aveva disubbidito a Dio ed era stato inghiottito dal grande pesce, viene poi salvato da quella condanna.
He delivered Daniel from the lion's den, Jonah from the belly of the whale, and the Hebrew children from the fiery furnace. Why not every man did my Lord deliver?
La versione che stiamo ascoltando adesso è quella dei Manic Street Preacher, un gruppo rock degli anni Ottanta che ha voluto interpretare questo classico. La caratteristica di questo Didn't My Lord Deliver Daniel è che, come in altri spiritual, il messaggio di liberazione che proviene dalle storie bibliche rivive nel presente di chi canta.
Sono state davvero molte nel corso degli anni le interpretazioni di questo spiritual, come quella molto classica di Paul Robeson, incisa nei primi anni 50. Robeson era una figura originale, cantante, attore, poliglotta, avvocato, attivista per i diritti civili dei neri negli Stati Uniti. Ascoltiamo allora la sua interpretazione di questo canto.
Did my Lord deliver Daniel, deliver Daniel, deliver Daniel? Did my Lord deliver Daniel, and why not every man? He delivered Daniel from the lion's den, Jonah from the belly of a whale, and the Hebrew children from the fiery furnace, and why not every man? Did my Lord deliver Daniel, deliver Daniel, deliver Daniel? Did my Lord deliver Daniel, and why not every man? The moon runs down in a purple stream, the sun refused to shine. Every star did disappear, yes, freedom shall be mine.
Chiudiamo questa pagina musicale che oggi abbiamo dedicato all'ascolto di differenti versioni di questo spiritual classico, Didn't My Lord Deliver Daniel, un canto che racconta dell'azione liberatrice di Dio. E parla proprio di una liberazione dal male e dall'angoscia, la meditazione biblica che ascolteremo fra poco. Il pastore Daniele Campoli della Chiesa Evangelica Riformata del Sottoceneri ha scelto di riflettere oggi su una storia di guarigione operata da Gesù. Ascoltiamo innanzitutto la lettura biblica contenuta nell'Evangelo di Marco al capitolo 5, i versetti da 1 a 20. La voce è di Elisabetta Lazzaroni.
In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri, gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene. Continuamente, notte e giorno, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi». Gesù gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». Egli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi». Gesù glielo permise e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va, va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il brano dell'indemoniato di Gerasa, che abbiamo appena ascoltato, ci parla della possibilità di uscire da un'angoscia infinita. Nel racconto biblico ci viene detto che Gesù si imbatte in un uomo che è posseduto da un male, qui chiamato spirito immondo, di proporzioni immense e inimmaginabili. Per esprimere la vastità del dolore e della distruzione interiore di quest'uomo, Il Vangelo di Marco, con linguaggio molto efficace, dice che il suo demonio invasore, interpellato da Gesù, si definisce numeroso e potente come una legione di soldati. Il racconto evangelico prosegue ancora con un'immagine possente. Quando Gesù liberò quest'uomo dalla sua disperazione, lo chiamò fuori dalla sua angoscia. Gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci e il branco precipitò dal burrone nel mare. Erano circa 2000 porci ed affogarono nel mare. Il male profondo che tortura quest'uomo quando esce da lui ha la forza di portare con sé nel mare 2000 porci. Qualche volta incontriamo persone che portano nel loro cuore, nel loro corpo, un'angoscia di queste proporzioni, un tormento inenarrabile. Sì, il dolore capace di inabissare 2000 porci. Forse qualche volta lo abbiamo vissuto anche noi. Ma ecco l'evento. Se qualcuno fa sbocciare in quella vita il fiore profumato della fiducia, se qualcuno apre su quel deserto bruciato uno sprazzo di cielo, se qualcuno pronuncia a quelle orecchie il nome di Dio con accenti nuovi, può succedere la rinascita. Gesù, il testimone di Dio per eccellenza, ha fatto con lui tutto questo. Dunque, ci dice Marco nel suo Vangelo, l'impossibile è diventato possibile. Nessuno disperi. Il contatto vitale con Dio attraverso Gesù può farci uscire da situazioni, da catene e da angosce di simili proporzioni. Questa volta Gesù, alla persona guarita, non impartisce l'ordine di tacere, come era avvenuto altre volte in questo Vangelo. Era troppo importante e urgente che quest'uomo distrutto andasse a casa sua ed entrasse nel suo villaggio per far vedere che Dio può cambiare il corso di una vita, può ridare speranza a chi è disperato. Va e annunzia ciò che il Signore ti ha fatto, gli dice Gesù. Tutto qui è il riassunto, il compito di colui che è toccato dalla mano di Dio. Tutto qui il compito del credente. Niente più e niente meno. Gesù mette sul conto di Dio questo radicale cambiamento. Dio può mandare al diavolo, per usare la stessa metafora, tante catene e tante sofferenze. Nella mia esperienza ho constatato che da certe catene e angosce non si esce se non si entra in rapporto con il Dio che accoglie e libera. Quando una vita incontra davvero Dio, può uscire l'intera legione dell'angoscia o almeno una grossa fetta di quest'ombra di morte. Auguro a tutti voi una benedetta domenica.
Alcuni annunci in conclusione per la radio e la televisione. Fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio va in onda la trasmissione Chiese in diretta. In programma questa settimana un approfondimento su Fatima, la chiave mistica, con un'intervista al teologo cattolico Natale Benazzi.
Passiamo quindi alla televisione. Domani sera, dopo l'Infonotte, la trasmissione Segni dei Tempi presenta una puntata dal titolo Addio all'Islam. Parla del fatto che un crescente numero di profughi afghani e iraniani in Germania chiede di essere battezzato. Per quei musulmani, d'altronde, sarebbe rischioso compiere un passo del genere nei loro paesi d'origine. Ma che cosa c'è all'origine della loro conversione al cristianesimo?
Siamo giunti così alla conclusione di questa puntata di Tempo dello Spirito. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi aspettiamo fra una settimana.